Michel de Montaigne, I saggi, 1571-1585, letto da Samantha Cristoforetti. Umanesimo e amicizia divengono concetti strettamente collegati durante il periodo rinascimentale. Al più noioso amore verso il prossimo, gli intellettuali tendono a preferire relazioni spiritualmente arricchenti, come spiega Michel de Montaigne con semplicità bellissima e disarmante, quando chiamato a spiegare la ragione del rapporto di amicizia che intrattiene con il poeta Étienne de la Boétie, perché era lui, perché ero io. Un motivo chiaro e ben lontano dal «tu devi amare qualsiasi prossimo tuo», non importa quanto antipatico o stupido sia. Il nuovo modello dell'amicizia rinascimentale spingeva davvero a confrontarsi profondamente con l'altro e a lasciare che da quell'incontro emergesse un nuovo, importantissimo spazio di pensiero. Nel XVI secolo, l'idea del cosiddetto amore platonico, ossia di un'amicizia passionale senza sesso, era molto diffusa. Ne parlavano tutti, ma a chi era destinata davvero quella forma potenziata di amichevole stare insieme? Ai soli uomini? Alle sole donne? Quindi esclusivamente tra persone dello stesso genere? Oppure era possibile che anche donne e uomini, mischiandosi, potessero avere quel tipo di legame? Negli anni Ottanta del XX secolo, epoca a cui risale la realizzazione dello splendido film Harry, ti presento Sally, della grande Nora Ephron, la domanda era ancora la stessa. Ma l'amicizia tra uomo e donna è possibile? O c'è sempre l'attrazione fisica, per quanto limitata o sporadica, a mettersi di mezzo? I saggi, libro qui raffigurato di Michel de Montaigne, o meglio una storia poco conosciuta che riguarda l'opera, non vuole dimostrare che tra le persone coinvolte in un rapporto profondo di amicizia a volte non capiti di pensare alle belle labbra dell'altro, alle sue mani carezzevoli o alle sue forme seducenti, ma come tutto ciò passi in secondo piano. L'opera di Montaigne documenta inoltre come l'umanesimo, che la storia ha raccontato spesso come un movimento di pura percezione maschile, non avrebbe avuto lo stesso significato se alla schiera dei maschi dell'epoca non si fossero unite alcune donne, con le loro riflessioni, i propri spunti e pensieri. Una tra tutte è stata Marie de Gournay, alla quale fu successivamente affidata l'amministrazione dell'eredità di Montaigne. Di primo acchito, l'incontro tra Marie e Michel non sembrava nemmeno appartenere al XVI secolo, ma sembra piuttosto avere a che fare con una narrazione dei nostri tempi, dominata dai social media, nella quale è una groupie letteraria, Marie, che già undicenne aveva dimostrato di avere intelligenza e autonomia di pensiero, dedicandosi più volentieri allo studio del latino e della filosofia, piuttosto che al cucito o al telaio, a 18 anni ebbe una sorta di folgorazione filosofica, quando si imbatté nella prima versione dei saggi di Montaigne. Rimase tanto entusiasta della lettura che senza pensarci un attimo impugnò la penna per scrivere all'autore. Montaigne, apparentemente colpito dai suoi commenti intelligenti, le rispose subito e tra i due iniziò un rapporto di amicizia insolita, spesso deriso dai contemporanei. Marie de Gournay trascorse più volte settimane intere a casa di Montaigne e della moglie. Lui le dettava i nuovi capitoli dei saggi e la assecondava nella decisione che aveva preso di non sposarsi mai per provare a vivere di sola scrittura. Marie trovò in Michel una persona desiderosa di ascoltare i suoi pensieri e le sue idee, nonché di discuterne con lei, mentre lui ebbe in lei un giovane spirito a cui sottoporre la propria filosofia e metterla alla prova. Quando Montaigne morì, fu la sua stessa moglie a scrivere a Marie. Il marito avrebbe infatti voluto che fosse proprio l'amica a prendersi cura della sua opera postuma e a pubblicare la versione finale dei saggi, cosa che Marie de Gournay ovviamente fece di buon grado. Il tipo di amicizia tra uomo e donna che poco c'entra con l'amore e la seduzione, ma che si ispira piuttosto a una passione comune dello spirito e a un'intesa intellettuale, era una novità per l'epoca ed era indicativo di un cambiamento in atto per quanto riguarda il ruolo della donna. Chi tra i critici pensa ancora oggi divertito che tra Michel e Marie ci debba essere stato ben altro che la filosofia? Che un uomo tanto intelligente e più maturo di lei non potesse interessarsi senza secondi fini alle idee di lei dimostra solo la limitatezza di vedute di certuni. Nel XVI secolo gli esempi di un sincero rapporto di amicizia tra uomo e donna furono frequenti. Qualche decennio dopo Montaigne toccò per esempio al filosofo René Descartes, italianizzato in Cartesio, intrattenere un sostenuto scambio epistolare con Elisabetta di Boemia, di 20 anni più giovane di lui. La loro relazione perdurò fino alla morte del filosofo, che a lei dedicò persino l'opera Le passioni dell'anima. Erano infatti state le riflessioni e le intuizioni dell'amica sul suo pensiero, le discussioni intime condotte con lei riguardo al corpo e all'anima, ad aver ispirato il testo del filosofo francese. Naturalmente, con il suo scritto L'égalité des hommes et des femmes, Marie de Gournay aveva ragione nel criticare il fatto che per colpa di una formazione culturale pessima o addirittura inesistente, le donne non avessero potuto contribuire alle conquiste culturali della storia quanto gli uomini. Però il cambiamento da lei auspicato era già in atto, quando lei era ancora in vita, almeno nelle cerchie più elevate della società, dove la donna non veniva più considerata un silente oggetto del desiderio, oppure, come all'epoca dell'amor cortese, come una compagna di giochi erotici, perché le si riconosceva finalmente, o almeno ogni tanto, il ruolo di interlocutrice alla quale riferirsi con serietà, dandole peso. In effetti, erano le donne in quel periodo a promuovere, più degli uomini, il fluire del pensiero e delle correnti filosofiche. Mentre gli uomini si rompevano le teste in battaglia, le donne, soprattutto le dame delle corti italiane e francesi, le regine e le principesse, si lambiccavano la mente con le teorie di Platone, con le domande sull'amore e sull'amicizia, e con tutti gli altri concetti che all'epoca agitavano l'Europa e turbavano gli animi. Erano le donne a invitare a corte i migliori pensatori e filosofi del momento, sempre loro ad animare i dibattiti e ad assumere il ruolo di mecenate. Incaricarono la realizzazione di opere importanti, si confrontavano con le altre amiche d'Europa e facevano tradurre i testi da una lingua all'altra. E alcune di loro scrivevano addirittura di persona. Marguerite de Navarre, per esempio, ispirata apparentemente dal Decameron di Boccaccio, volle comporne una propria versione. Suo Heptameron, una raccolta di novelle dal tono a volte irriverente, a volte riflessivo, a volte moraleggiante, è incredibilmente il testo più citato nei saggi da Montaigne. A quanto pare erano proprio gli scritti della Navarre a indurlo a riflettere più di quelli di molti suoi contemporanei uomini. In parte li criticava, è vero, ma su un piano egualitario e non di sufficienza, tanto a dire le donne sono stupide per natura, usando dunque argomentazioni mai sminuenti o disprezzanti. Sembrava, insomma, un confrontarsi sullo stesso livello, come si fa tra amici e pari.